Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e tu ad una nuova puntata di Focus dedicata allo speciale elezioni, il secondo della serie di quattro appuntamenti pensati per dare spazio e voce ai candidati delle liste elettorali che in provincia di Rovigo correranno per il rinnovo del Consiglio regionale nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Io sono Elisa Barion e con me alla regia c'è Walter Sigolo. Il format di queste puntate speciali di Focus è quello già rodato nella puntata precedente. Abbiamo un tema cardine che oggi nello specifico riguarda ambiente, servizi pubblici locali, infrastrutture e trasporto locale, del quale discuteremo con i nostri ospiti, ai quali porrò una serie di domande uguali per ognuno di loro e ad ogni domanda daremo ad ogni candidato 2 minuti e mezzo di tempo per rispondere sulla base delle proprie convinzioni, delle proprie esperienze e del proprio programma elettorale, con un occhio di riguardo per ciò che riguarda la provincia di Rovigo. Al termine delle domande lasceremo ad ognuno di loro lo spazio di 2 minuti e mezzo per rivolgere al pubblico degli elettori un appello al voto. A questo punto vi presento i 3 candidati che oggi sono in studio con noi, che ringrazio di essere qui e ai quali darò subito la parola per presentarsi e raccontarci quale sia stato il percorso che li ha portati alla candidatura nelle rispettive liste. Elena Suman del Movimento 5 Stelle, Diego Crivellari del Partito Democratico ed Enrico Bonato di Veneto Che Vogliamo. Avevamo invitato anche Marco Trombini di Fratelli d'Italia, ma non ha potuto partecipare. Partiamo subito con Elena Suman. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sono Elena Suman, abito ad Adria e da 10 anni sono attiva all'interno del Movimento 5 Stelle. Sono un assistente di sala, lavoro presso l'unità operativa di pronto soccorso di Adria. Mi sono sempre occupata ovviamente in prevalenza di quello che riguarda la sanità e sociale, ma non meno dell'ambiente. Infatti il mio attivismo è iniziato proprio con la manifestazione del 2011 che riguardava la centrale di Polesine Camerini. È iniziata lì, c'è stata una grande manifestazione, per cui è iniziato lì, dopodiché seguendo tutti i gruppi dei meetup, abbiamo sempre seguito e intervenuto anche in qualsiasi problema che fosse sia a livello territoriale che a livello regionale. Vado a memoria comunque a tutt'oggi, insieme a tutti i miei gruppi e il gruppo locale, facciamo spesso parte all'interno del Consiglio Comunale, anche se non siamo all'interno del Consiglio stesso, e presentiamo a tutt'oggi, attraverso una lista civica che ci aiuta a proporre i nostri temi e le nostre iniziative, a portare avanti soprattutto quelle che sono le questioni ambientali. Una delle ultime è stata la mozione della Plastic Free, che è stata adottata da tutto il Consiglio Comunale. Altri interventi che abbiamo portato, che riguardano la raccolta di tutto il materiale dell'amianto, sempre all'interno del Consiglio Comunale, e altri temi che abbiamo affrontato sono sicuramente la raccolta, per esempio uno degli ultimi, la raccolta dell'olio esausto, e abbiamo partecipato con diversi emendamenti anche a quello che riguarda il decoro urbano, emendamenti che sono passati, ripeto, all'interno del regolamento. E cosa dire, il Movimento 5 Stelle nasce con una delle sue stelle proprio sul tema ambiente. A tutti i livelli ci siamo sempre adoperati, perché siamo sempre stati convinti e continuiamo ad esserlo che l'ambiente sia la nostra casa, e quando si parla di ambiente si parla di salute e si parla di benessere sociale, per cui una necessità unica per tutti.
Grazie Elena, passo subito la parola a Diego Crivellari del Partito Democratico per spiegarci come sia nata questa sua candidatura.
Ho 45 anni, faccio l'insegnante, sono attivo, diciamo, nel Partito Democratico dalla sua fondazione, ho fatto l'amministratore locale nel Delta e poi anche a Rovigo, sono stato deputato della provincia di Rovigo nella legislatura 2013-2018. La mia candidatura quindi è nata a servizio di un territorio che conosco bene e di cui mi sono occupato anche negli ultimi anni, e mi sono occupato anche di diverse questioni ovviamente attinenti all'ambiente, dal Parco del Delta, al contratto di Foce, alla questioni ovviamente riguardanti anche l'inquinamento e la difesa tutela del territorio, il Po, perché un'altra, diciamo, delle questioni che abbiamo seguito con forza è stata la navigazione interna, sia dal punto di vista del turismo che delle sue opportunità economiche, e quindi insomma la candidatura che è nata dalla volontà di riprendere, ecco, questo tipo di percorso partendo dai temi e dalla necessità anche di promuoverli in un ambito importante come quello regionale.
Prego Enrico Bonato, rimani tu che vogliamo, raccontaci anche tu, insomma presentati e raccontaci come è arrivata la tua candidatura.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Enrico Bonato, ho 31 anni, sono ingegnere civile e vengo da Adria. Ad Adria sono capogruppo del movimento civico in impegno per il bene comune. E il mio faccio, anche se ho 31 anni, faccio politica attiva ormai dal 2011. Prima appunto di vivere l'esperienza da amministratore ho seguito diverse battaglie soprattutto a favore della sanità pubblica, quando abbiamo visto insomma che c'erano certe scelte che purtroppo portavano ad un depauperamento dei servizi sociosanitari, e abbiamo fatto diverse battaglie prima appunto di essere amministratori anche per Coimpo. E ci sono state anche appunto delle novità per fortunatamente positive appunto negli ultimi tempi. Al momento come amministratore appunto ho le seguenti deleghe: ho la delega alla protezione civile, ho la delega alla viabilità e ho la delega alle politiche energetiche. Quindi politiche energetiche è la delega che mi mette, diciamo, che mi consente di vivere quotidianamente il tema dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. E invece appunto la delega della viabilità mi fa vivere quotidianamente un'analisi e anche mi fa osservare costantemente quali sono i problemi dei trasporti del nostro territorio. Come nasce la mia candidatura? La mia candidatura nel Veneto che vogliamo è una diretta conseguenza dell'esperienza civica che ho avuto ad Adria, perché io credo in una politica della partecipazione, dell'ascolto, ma dopo che sia una politica che sappia fare delle proposte in una determinata direzione. Il programma che il Veneto che vogliamo ha costruito è un programma di 240 pagine che è stato riassunto appunto in un libretto di 40 pagine, e qua tocchiamo praticamente tutti gli aspetti. Ci tengo molto a questo libretto perché è veramente nato attraverso l'ascolto di tutti i territori. Abbiamo dedicato mesi di ascolto, salvo appunto il periodo in cui ci sono stati problemi legati al Covid, e veramente ogni persona è stata ascoltata ed ogni proposta è stata valorizzata. Il messaggio è che i servizi debbano ritornare verso i cittadini e che non ci debbano essere territori di serie B, perché pensiamo che ad esempio la provincia di Rovigo soprattutto sia stata fortemente penalizzata dalle scelte politiche appunto degli ultimi anni. Ma dopo vedremo appunto nel dettaglio trasporti, insomma, e ci siamo di approfondire appunto nello specifico questo argomento.
Grazie. Come anticipato, appunto, il tema di oggi riguarda ambiente, servizi pubblici locali, infrastrutture e trasporto locale. E partiamo proprio con un paio di domande sul tema dell'ambiente. È chiaramente un argomento vastissimo che può essere affrontato sotto molteplici punti di vista. Ambiente è infatti strettamente collegato alla salute e al benessere dei cittadini, ma anche all'economia, giusto per citarne un paio. Allora, partiamo proprio dal primo aspetto. La provincia di Rovigo da sempre è costretta a fare i conti con una serie di problematiche che riguardano il suo ambiente. Il riferimento ovviamente è all'inquinamento atmosferico, allo sforamento ogni anno dei limiti dei livelli di PM10 imposti per legge, ma anche il consumo di suolo, il rischio idrogeologico e così via. E quali sono, a vostro avviso, le misure più urgenti da adottare per far fronte a queste problematiche che appunto toccano da vicino la salute dei cittadini? Partiamo con Elena, prego.
Sicuramente noi facciamo riferimento a livello governativo, che si sta, diciamo, attuando a tutti i livelli, territoriale, incentivando attraverso dei finanziamenti per utilizzare mezzi, sicuramente mezzi, per esempio vado a memoria la mobilità, biciclette, utilizzo di mezzi individuali, eccetera. Cioè sta cercando di, oltre a dare un aiuto economico ai cittadini, alle regioni e di conseguenza anche ai comuni, soprattutto i comuni di provincia, sta dando degli aiuti finanziari per poter affrontare al meglio questa situazione, appunto utilizzando dei fondi, per poter acquistare dei mezzi e per poter dare la possibilità anche di cambiare mentalità, perché va detto, non possiamo solo sperare di poter avere sempre dei finanziamenti per cambiare, non so, la macchina piuttosto di qualcos'altro, ma bensì dobbiamo cambiare la mentalità e iniziare a pensare a più a utilizzare innanzitutto dei mezzi pubblici che abbiano la possibilità, possibilmente elettrici, e dei mezzi pubblici che abbiano, ci diano la possibilità di evitare quel traffico pesante che ci ritroviamo continuamente sulle strade che tra l'altro non sono neanche, se non comprano dei standard ma particolari, insomma, ottimali.
Prego Diego.
Ma la questione fondamentale è quella dell'ambiente per i pugliesi, quindi da un lato io vedo la necessità di implementare la mobilità sostenibile, fare attenzione appunto al consumo di suolo. Noi siamo per un consumo di suolo zero praticamente, quindi perché ci sia una legislazione regionale che sia praticamente di sostegno a queste politiche. E dall'altra parte noi abbiamo anche qualche elemento positivo su cui secondo me occorre giocare. Da un lato siamo la provincia del Veneto padana, nel senso del Po. Il Po è una grande questione non soltanto provinciale ma anche nazionale e regionale, su cui occorrono politiche attive sia per la tutela dell'ambiente che per quanto riguarda poi il turismo, l'economia, tutto quello che il Po e le vie d'acque rappresentano per la nostra comunità. E poi c'è un'altra questione grande come una casa, è il Parco del Delta, che è un veicolo sia per quanto riguarda la difesa dell'ambiente, ma anche per la promozione di un turismo diverso, alternativo, sostenibile e dolce, che è il turismo che può e deve essere promosso in una provincia rurale come il Polesine. Quindi attenzione per politiche di difesa, un altro tema molto sentito per noi, non soltanto nel Delta, ahimè, è la subsidenza e il cuneo salino, che devono essere in qualche modo affrontate con forza da piani strategici, ecco, per la decisione del territorio, e poi un turismo che è anche un tipo di economia, un volano economico importante che si basa sul mantenimento, sulla difesa di un territorio unico e straordinario come quello polesano.
Grazie, prego Enrico.
Sì, efficienza dei trasporti pubblici, turismo sostenibile e sicurezza idraulica secondo me sono tre punti fondamentali. Efficienza del trasporto pubblico perché se il trasporto pubblico è efficiente, meno persone utilizzano l'automobile. E è innegabile che il trasporto su rotaia sia stato eccessivamente penalizzato per quanto riguarda appunto la provincia di Rovigo. Io per anni da studente sono stato pendolare, quindi ho vissuto, diciamo, in prima persona quali sono i disagi che si vivono quotidianamente per studiare, ma anche i lavoratori vivono appunto disagi importanti, sono state tagliate corse, i treni sono ancora, diciamo, treni molto vecchi, quindi inquinano anche parecchio. Ecco, potenziare il trasporto pubblico su rotaia può in certo qual modo far del bene appunto all'ambiente, perché le persone sarebbero incentivate a utilizzare un mezzo che è sostenibile. E ovviamente garantirebbe un diritto che deve essere di tutti, perché ogni cittadino del Veneto deve avere gli stessi diritti nell'utilizzare trasporti pubblici efficienti. Turismo sostenibile, ricordiamo il progetto Vento, ciclovia Vento, la ciclovia che deve collegare Torino a Venezia, e la regione deve fare di tutto per cercare che almeno il tratto Veneto sia completato il prima possibile, perché non solo si sviluppa un turismo sostenibile ma si crea anche lavoro attraverso appunto quest'opera. Sicurezza idraulica, tema fondamentale, perché abbiamo visto qualche giorno fa purtroppo quali sono i problemi che derivano da un'eccessiva cementificazione del suolo. Gli allagamenti, le onde di piene quasi improvvise derivano dal fatto che non c'è più uno stesso quantitativo di, come dire, terreno che è in grado di assorbire l'acqua piovana, quindi tutta l'acqua piovana che cade su superfici, su asfalto, su superfici comunque cementificate, l'acqua entra direttamente e velocemente nelle reti idrauliche, quindi risultano sovraccaricate rispetto al loro dimensionamento, che è stato fatto appunto in funzione di un quantitativo di acqua che è nettamente inferiore, quantitativo di acqua di anni fa, che però prevedeva anche una parte che veniva assorbita. E quindi ecco, bisogna puntare sulla sicurezza idraulica per fare in modo che non accadano più determinati problemi.
Grazie Enrico.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Allora, l'avete già anticipato voi stessi, ambiente per il Polesine è una risorsa fondamentale anche dal punto di vista turistico ed economico. E visto che appunto il nostro territorio può contare su risorse che sono praticamente uniche a livello non solo nazionale ma direi proprio internazionale, però dal punto di vista proprio strettamente turistico queste risorse ancora non hanno trovato la giusta via per essere valorizzate. Che cosa è mancato a vostro avviso e che cosa è ora più che mai urgente mettere in pratica per dare lo slancio che serve alla provincia di Rovigo sotto questo punto di vista? Prego Elena.
Allora, in questi giorni mi sono un attimo documentata, anzi da un bel periodo mi sto documentando per quello che riguarda il piano territoriale regionale che è stato da poco approvato dopo 30 anni e ho seguito anche ho letto anche la trascrizione del Consiglio Comunale in cui è stato presentato. Al di là dei fondi che arrivano dallo Stato a quasi tutti i mesi, il mio stupore va a finire in un allegato di questo piano territoriale in cui prendono praticamente, coinvolgono un po' tutto il territorio veneto, escluso il Polesine. Tra l'altro, alla pagina 19 di 29 c'è proprio specificato che l'unica azione che interverrà la Regione è quella di velocizzare il tratto Mestre-Adria. Allora, il mio sgomento è grande perché da una parte, come Movimento 5 Stelle, ovviamente siamo per un trasporto sicuramente sostenibile, ma è anche vero che dall'altra, e sicuramente siamo predisposti a conservare quello l'esistente piuttosto di costruire infrastrutture inutili, costose e che creano danni, visto quello che abbiamo visto, che seguiamo puntualmente quasi tutti i periodi dell'anno. Però è anche vero che il Polesine è tagliato fuori per quello che riguarda le infrastrutture, cioè non possiamo pensare di recuperare l'esistente quando l'esistente non c'è. E la nostra opinione è sicuramente quella di porre l'accento su quello che può essere il trasporto fluviale, di cui non si è presa la minima considerazione. Che io sappia, il canale bianco è predisposto per la navigazione, per cui anche da lì si potrebbe partire non solo per quello che riguarda il trasporto delle merci ma anche delle persone, per cui incentivare quel turismo che possa allargarsi tra l'altro in tutte le zone del delta, non solo una città piuttosto che un po' tutta la zona. E poi sicuramente siamo per l'utilizzo delle infrastrutture che possano collegare il trasporto ferroviario e come ultimo quello di gomma sicuramente. Detto ciò, insomma, ripeto, è un territorio che non dico che sia stato dimenticato, ma quasi. E vorrei anche capire perché non si arrivi al punto di sottolineare questo di fronte ai cittadini, perché stiamo vivendo sicuramente, siamo fortemente in sofferenza rispetto a altri territori.
Grazie Elena. Prego Diego.
Sì, c'è molto da fare perché spesso, anzi quasi sempre, la Regione Venezia sono molto distanti dal Polesine. Noi viviamo una campagna elettorale come questa in cui per l'ennesima volta le tematiche principali rischiano di concentrarsi molto sopra le nostre teste anche da un punto di vista geografico. Cortina, le Olimpiadi, la Pedemontana, eccetera. E il Polesine rischia di rimanere in un cono d'ombra anche dal punto di vista dell'attenzione che gli è riservata da Venezia. Noi siamo per invertire questa rotta, però è evidente insomma che per invertire questa rotta occorre che forze di alternativa prendano il governo di questa regione. Faccio due esempi molto rapidi. Il Parco del Delta è un parco che esiste ormai dal 1997, ma è uno strumento a quella regione non ha mai creduto veramente, secondo me, intanto perché lo ha trattato sempre come un aspetto di secondo, terzo, addirittura quarto piano. Basti pensare, insomma, al governance in cui Zaia può e decide la presidenza di questo parco senza nemmeno consultarsi, ecco, con i sindaci del territorio. Ma questo è solo un aspetto. Io vi dico che dal 2017 esiste anche una legge nazionale a cui ho contribuito da parlamentare, che ha istituito di fatto il parco interregionale Veneto-Emiliano. Di che cosa si tratta? Di una governance che dovrebbe integrare e tenere insieme un'area umida importantissima che è unica e che andrebbe gestita in collaborazione tra le due regioni. Questa cosa qua è rimasta lettera morta per responsabilità del governo regionale. Un altro esempio che veniva fatto prima: io mi sono molto occupato di trasporto fluviale. Tenete conto che l'idrovia Padano-Veneta, sovvenzionata e costruita con soldi pubblici, è corridoio europeo addirittura. Quello che è mancato in questi anni, a differenza di quando è avvenuto, di quanto è avvenuto per esempio a Mantova, è un'attenzione della regione per incentivare le imprese, il turismo, l'economia a utilizzare questa infrastruttura così strategica e importante per noi. E addirittura si è tornati a parlare di chimere come l'idrovia Padova Mare o altre cose che invece costerebbero centinaia di milioni di euro oggi ai cittadini veneti. Per cui ci sono, come dire, dinamiche e opportunità e risorse che vanno sicuramente riprese in mano con forza e determinazione, e noi pensiamo di poterlo fare.
Grazie. Prego Enrico.
La sensazione che noi del Veneto che vogliamo abbiamo avuto è che in questi anni gli investimenti siano stati, diciamo, fatti in funzione del numero delle persone che abitavano un determinato luogo. Nei Polesine siamo pochi e pochi sono stati gli investimenti. Invece va invertito il trend, perché la nostra terra, per poter emergere, per poter svilupparsi, ha bisogno di investimenti. Per cui, come dicevo prima, va potenziato il sistema di trasporto pubblico, il collegamento appunto tra le varie stazioni, il collegamento tra le varie stazioni deve essere più efficiente. E ricordo appunto, come dicevo prima, appunto l'Avento, quindi infrastrutture che valorizzino un determinato tipo di turismo, un turismo che deve essere sostenibile. E dopo creare dei punti in cui si possa, diciamo, cambiare mezzo di trasporto in modo veloce, ad esempio si percorre, no, una asta fluviale, si arriva in un punto, in quel punto si cambia mezzo, quindi creare delle stazioni in cui è possibile dei scambi intermodali per collegare in maniera più adeguata i diversi punti del territorio. Ecco. E dopo, la messa in sicurezza delle strade è fondamentale, perché abbiamo visto cosa può provocare un incidente come quello che si è verificato pochi giorni fa sulla Romea, che ha, diciamo, provocato un blocco del traffico per ore, ed è un territorio, diciamo, che vuole svilupparsi, non può vivere una situazione di questo tipo. Ecco, quindi il territorio necessita di investimenti, bisogna credere nelle potenzialità di questo territorio, perché abbiamo tutto per poter evolvere, per poterci sviluppare positivamente, perché ci sono territori stupendi, magnifici, che però sono altrettanto fragili. Quindi da un lato l'ambiente va salvaguardato, però bisogna creare anche le condizioni perché le persone possano spostarsi in maniera efficiente all'interno del nostro territorio.
Grazie Enrico. L'avete in qualche modo ancora una volta anticipato voi rispondendo alla domanda precedente, e le infrastrutture sono un tema fondamentale per la nostra provincia. In questi ultimi anni di proposte per la provincia di Rovigo ne abbiamo viste passare tante, che però sono sempre rimaste sulla carta. Mi riferisco alla Nogara Mare, alla Romea commerciale, ma c'è anche un problema, ad esempio, di infrastrutture non tangibili, come ad esempio la banda larga o la banda ultralarga, che per alcune zone della nostra provincia sono ancora totalmente sconosciute. Sotto questo punto di vista, per recuperare questo gap, come è necessario intervenire e con quali iniziative? Prego Elena.
Beh, allora, per quello che riguarda le infrastrutture, ne ho già anticipato, insomma, ho già anticipato anche con diversi articoli, siamo per la sostenibilità di quello che è il traffico fluviale e quello che riguarda il traffico ferroviario. Abbiamo sottolineato più volte l'importanza di dare eco a quella che è la linea ferroviaria Verona-Rovigo-Chioggia, ovviamente, non da meno la Transpolesana, che rimane un progetto anche come progetto iniziale e che rimane come un'opera incompiuta, ovviamente interrotta a Rovigo, e l'Adriatica, Ravenna e Venezia. Per quello che invece riguarda la banda larga, abbiamo visto che in questo periodo di lockdown, abbiamo vissuto un periodo abbastanza critico. Perché? Perché ci siamo ritrovati, tanti di noi, tanti cittadini si sono ritrovati a dover essere obbligati a vivere all'interno delle quattro mura di casa, e non da meno la crisi l'abbiamo vissuta anche noi. Io lavoro, come ripeto, nell'unità operativa di pronto soccorso, per cui non è stato facile gestire tutte quelle azioni che facevamo fisicamente prima e che non dovevamo più adottare, almeno in quel momento. Per cui sì, banda larga sì, perché dobbiamo considerarlo come un fattore di crescita economica e occupazionale, e al di là della tanta confusione che è data ai cittadini, io credo che sia importante dare anche al nostro territorio, come in tanti altri, la possibilità di avere un minimo di connessione, che è un requisito tecnico irrinunciabile e che fa riferimento al telelavoro, la telemedicina, come le teleconferenze, le videochiamate e tante altre cose. Non possiamo limitarci a rimanere chiusi come siamo stati finora, questo sì.
Grazie, prego Diego.
Ma noi abbiamo, diciamo, una provincia che ha alcune infrastrutture interessanti, ha anche delle autostrade che l'attraversano, ha alcuni problemi purtroppo molto molto cogenti, come veniva prima ricordato. Uno di questi è la Romea, che è la seconda o prima addirittura strada d'Italia tra le più pericolose, quindi è in testa nella classifica. Purtroppo poco allegra, ecco. Esiste già peraltro un piano di messa in sicurezza che ha previsto lo stanziamento di decine di milioni di euro. Da questo punto di vista, che cosa si può fare per migliorare la sua sicurezza? Occorre che la regione sia particolarmente attenta e sappia, quando occorre, battere i pugni, come si dice in gergo, con l'ANAS e soprattutto con il governo a Roma per accelerare questi lavori. Io poi non trovo, ecco, scandaloso che si possa riprendere in mano il progetto di una prosecuzione della Transpolesana almeno fino a Adria. Questo è, credo che sia il vero punto scoperto, ecco, della viabilità provinciale. Per quanto riguarda invece il digitale, che forse oggi potremmo classificare e mettere anche al primo posto addirittura rispetto alle infrastrutture materiali, esiste anche qua un piano nazionale banda ultralarga che è attualmente in vigore. Quali sono i problemi che riguardano il Polesine? Che il Polesine praticamente come provincia è classificato interamente come area bianca, o si dice in maniera area a fallimento di mercato, cioè se non interviene il pubblico il digitale non viene realizzato. E anche qua siamo molto indietro, perché i soggetti che devono attuare la realizzazione pratica di questo piano sono le regioni, e quindi Veneto, caro Veneto, svegliati, perché anche il Polesine attende la banda ultralarga.
Grazie Diego, prego Enrico.
Sì, continuo con quanto dicevo precedentemente circa la Romea. La Romea appunto è l'esempio di come le strade che abbiamo necessitano di interventi, e pensiamo che debba essere dato priorità agli interventi per la messa in sicurezza delle strade, quindi fare degli interventi che si contestualizzino comunque e valutino la tutela ambientale, quindi fare interventi anche nella valutazione dell'impatto che questi possono avere sull'ambiente. Per quanto riguarda invece strumenti che devono avere le persone quando ad esempio lavorano da casa, no? Parliamo di digitalizzazione, e l'esperienza del Covid ci ha insegnato e ha messo a nudo quali sono le criticità del sistema, insomma, in cui viviamo al giorno d'oggi. Per cui dare la possibilità alle persone di lavorare da casa in maniera efficiente, o agli studenti di studiare in maniera efficiente, è sicuramente una cosa che deve essere fatta, deve essere garantita a tutti quanti, perché se dovesse succedere nuovamente quanto accaduto, anzi non c'è ancora la certezza su come evolverà l'anno scolastico, ad esempio, bisogna creare delle certezze per questo territorio. Quindi bisogna dare alle persone gli strumenti necessari affinché questi possano lavorare, informarsi e fare quello che devono fare anche, diciamo, da casa. Devono avere tutti i mezzi a disposizione, perché un territorio che vuole appunto svilupparsi deve svilupparsi necessariamente anche attraverso tutto questo.
Grazie Enrico. Sempre restando nell'ambito delle infrastrutture, si parla appunto di mobilità sostenibile. Però per esempio le ferrovie sono in crisi nera in questo momento a causa dell'emergenza Covid. Ecco, considerato questo aspetto della pandemia che ci tocca tutti da vicino, come comportarsi insomma rispetto a questo enorme problema, pur incentivando il trasporto ferroviario ad esempio? Prego Elena.
In questo periodo avrebbe dovuto insegnarci che a maggior ragione serve una progettualità e serve ad affrontare anche determinate situazioni come è stata la pandemia del Covid. Ne abbiamo avuto tempo, per cui a livello locale, a livello regionale dovevano secondo me rivedere un attimo quella che doveva essere praticamente la situazione che veniva dopo, nel senso che se sai che questa pandemia ha sicuramente un inizio, una criticità iniziale e un fine, in questo periodo tu ti devi adottare di tutti i sistemi per affrontare un rientro per quello che riguarda l'attività lavorativa dei cittadini, piuttosto che l'attività scolastica, eccetera. Non è stato fatto nulla da questo punto di vista, o perlomeno i ritardi li vediamo. Cioè, non è che possiamo sempre pensare che sia lo Stato a dover organizzare il tutto. Sicuramente a livello regionale come a livello locale questo doveva essere affrontato in maniera diversa, cosa che non è stata fatta.
Grazie Elena. Prego Diego.
Sì, ma io penso che a livello regionale anche il TPL vada sostanzialmente un po' rifondato, ecco. Penso che sia prima abbonato, cioè noi non siamo un'area metropolitana, quindi siamo un'area, diciamo, in cui la densità di popolazione è più bassa e quindi occorre ripensare sia per quanto riguarda il ferro alla gomma a un servizio che sia più vicino e più fruibile da parte dei cittadini a Rovigo come a Bonelli o a Melara, eccetera. Quindi questo implica anche un cambio di filosofia e di politica a livello generale. Per quanto riguarda poi il TPL, un'altra nostra battaglia è quella del biglietto unico, integrazione, ecco, ferro-gomma, che consente anche qua di favorire il più possibile i lavoratori, gli studenti, i pendolari, ecco, in linea più generale. Per quanto riguarda poi la ferrovia e le ferrovie di pertinenza regionale, una cosa interessante per noi, anche qua purtroppo lasciata decadere negli ultimi anni, è l'esistenza di un decreto legge 50 2017 che dava facoltà alle regioni di poter cedere allo Stato le ferrovie regionali considerate, diciamo, non di interesse o non efficienti, o di finanziarle con maggiori fondi. Quando abbiamo posto anche all'assessore De Berti questa questione, abbiamo, diciamo, ricevuto in cambio un silenzio assordante. Speriamo e confidiamo nel fatto che almeno i progetti che riguardano l'elettrificazione della Maestra Aria siano in qualche modo confermati, ma questo evidentemente non basta, perché se pensiamo poi alla direttrice Verona-Rovigo-Chioggia, ecco, questo è veramente un nodo scoperto. Anche qua ricordo la classifica annuale, anche questa triste, di Legambiente, che mette la Verona-Rovigo-Chioggia tra le ultime linee italiane per quanto riguarda, diciamo, efficienza, sicurezza, eccetera, ed è invece una linea che avrebbe una potenzialità ancora maggiore se in grado di servire appunto pendolari, lavoratori, ma anche turisti, ecco, per esempio, pensiamo soltanto al Delta, eccetera. Su questo occorre ripensare non soltanto le risorse a disposizione, ma anche la filosofia di fondo che vogliamo utilizzare come regione.
Grazie Diego. Prego Enrico.
Come dicevo poco fa, il Covid ha fatto emergere quelle che sono le problematiche, le criticità del nostro territorio, appunto criticità dei trasporti soprattutto, no? E perché adesso diventano ancora più pesanti queste criticità? Perché ad esempio sugli autobus, sui treni, bisogna garantire il distanziamento sociale. Ci sono delle fasce orarie la mattina in cui gli studenti ovviamente sono concentrati, quindi c'è il problema del sovraffollamento dei treni, perché in quegli orari lì gli studenti devono andare devono recarsi all'università. Come può, diciamo, come può essere sostenibile in questo momento una situazione di questo tipo? Perché ovviamente già c'era il problema del sovraffollamento prima, adesso bisogna mantenere il distanziamento sociale, quindi vuol dire che sono poche le persone che possono spostarsi e raggiungere l'università. Quindi sono tutte persone che saranno costrette a prendere l'auto per muoversi. E tutte queste persone che saranno costrette a prendere l'auto per muoversi in un contesto in cui anche le strade, diciamo, non hanno delle condizioni idonee. Quindi è tutto un sistema che non funziona e che necessita di interventi. Non possiamo più andare avanti così, perché questo porta il Polesine a spopolarsi, porta gli studenti ad andarsene. È una delle condizioni, forse la prima condizione che porta un ragazzo ad andarsene fuori e forse un domani a non tornare più nella nostra terra. Ecco. Quindi sicuramente, ripeto, bisogna potenziare il sistema e basta tagliare le corse. Le corse, anzi, dovrebbero essere aumentate appunto per far fronte al problema di cui parlavo prima, perché se i posti disponibili all'interno di un mezzo si riducono, bisogna cercare di aumentare e servono anche in questo caso qua investimenti importanti. Dopo, anche come Veneto che vogliamo, abbiamo tra i programmi il biglietto unico per tutto il trasporto pubblico locale regionale ed integrazione col sistema ferroviario regionale, ed è un punto su cui il nostro candidato alla presidenza Lorenzoni appunto cerca di valorizzare sempre appunto quando parla con i cittadini, perché secondo noi, ecco, i trasporti devono svilupparsi in questa maniera. Un biglietto unico può agevolare tutte le persone, insomma, non solo della provincia ma del Veneto.
Grazie Enrico.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Passiamo ora al tema dei servizi pubblici locali. Sono numerosi i cambiamenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato diversi ambiti di questo settore in provincia di Rovigo. Penso alla gestione dei rifiuti, al servizio idrico integrato, non senza grandi e talvolta anche feroci battaglie politiche. Oggi come oggi siamo sulla strada giusta dell'efficienza e del miglioramento dei vari servizi, e che cosa serve ai cittadini per godere di una serie di servizi effettivamente migliori di come sono adesso? Prego Elena.
Sicuramente c'è molto da fare perché a livello regionale si propone sempre di più per la privatizzazione dei servizi. È una cosa sbagliatissima, nel senso che sicuramente il privato deve collaborare insieme al pubblico, ma sicuramente non prevalere. Non abbiamo degli ottimi servizi, possiamo tranquillamente dire che non abbiamo degli standard qualitativi buoni per i servizi che abbiamo, onde per cui l'impegno a livello regionale deve essere proprio quello di mantenere i servizi pubblici. Pubblico, contestazioni ce ne sono molte, e la distribuzione dei servizi lascia molto a desiderare, e per cui ripeto, la regione non ha fatto grandi passi per affrontare questo tipo di problema, sicuramente no.
Grazie Elena, prego Diego.
Sì, in questi ultimi anni abbiamo assistito a una serie di aggregazioni anche importanti che riguardano poi l'acqua o i rifiuti, per esempio si diceva. La ricerca qual è stata? Quella evidentemente di economie di scala su base provinciale o sovraprovinciale, se pensiamo all'aggregazione nostra con la Bassa Padovana per quanto riguarda l'acqua. Da questo punto di vista io che cosa ho visto? Sì, la mancanza della regione, perché non c'è stata nessuna regia di carattere regionale che potesse consentire, ecco, di immaginare una ottimizzazione, una efficientizzazione di questi servizi su scala regionale, secondo anche dei bacini locali e provinciali, e questo si è mancato. E dall'altro è evidente, come veniva rilevato, che questa spinta, diciamo, anche alla privatizzazione dei servizi ha avuto un'impronta, come dire, politica / ideologica ben precisa. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere sicuramente pronti da un lato a pretendere di affermare con forza, per quanto riguarda i servizi essenziali, anche un ruolo forte del pubblico, quantomeno di controllo, e dall'altra parte chiedere che la regione possa e sappia farsi attiva per quanto riguarda la difesa, la tutela e l'organizzazione di questi servizi. Ecco, questo è sicuramente un punto molto importante. Se pensiamo poi ad una provincia così particolare, per certi versi marginale, come il Polesine, sappiamo anche che quando parliamo ad esempio di ciclo dei rifiuti dobbiamo porre particolare attenzione ai rischi che questo tipo di settore, di ambito, implica per quanto riguarda la legalità, la possibilità e i rischi di infiltrazioni criminali, eccetera. Quindi anche sotto questo profilo occorre che il territorio sappia fare squadra e porre la giusta attenzione anche qua, per evitare casi molto tristi saliti alle ribalte nazionali, come ad esempio Caemoco, Impo, eccetera. Qua veramente occorre uno sguardo, un'attenzione maggiore da parte delle nostre istituzioni, dalla provincia, i comuni, eccetera, e dall'altra parte invece, per quanto riguarda i servizi, come dicevo prima, una presenza, un controllo forte da parte del pubblico che sappia evitare, diciamo, pericolose derive in altre situazioni.
Grazie Diego. Prego Enrico.
La tendenza osservata in questi ultimi anni è stata quella di che la Regione Veneto, insomma il governo, le scelte politiche abbiano accentrato i servizi, quindi sono stati concentrati in pochi centri di fatto, allontanandoli dalle persone. E se noi pensiamo appunto alle caratteristiche anche geografiche della provincia di Rovigo, questo per noi è un problema, è un grande problema, perché il trend dovrebbe essere invertito, cioè avvicinare il servizio ad ogni persona, in modo tale che anche le persone non siano costrette a spostarsi, perché dopo tutto si ripercuote sempre anche sui trasporti, ovviamente, no? Invece se i servizi sono avvicinati alle persone, le persone possono spostarsi di meno. Se pensiamo anche che la provincia di Rovigo è una provincia con un tasso di anzianità molto elevato, anche questo è un fattore che bisogna tenere sempre in considerazione, bisogna pensare anche a chi costringiamo a spostarsi. Perché un conto è far fare della strada a un giovane, un conto è far fare della strada a delle persone anziane, a delle persone che possono avere anche dei problemi di salute. Questa è una cosa che è fondamentale, quindi riavvicinare il servizio alla persona. E ricordo un'altra cosa, che ci sono due territori nel Veneto che sono specifici, come dicevo prima, no? Che hanno delle specificità. Uno è il bellunese e l'altro è la provincia di Rovigo, quindi la provincia di Rovigo ha delle caratteristiche che necessitano di interventi mirati, va valutata in maniera specifica, non può essere diciamo analizzata alla pari di altri territori, perché abbiamo delle condizioni che sono uniche, abbiamo delle bellezze uniche, ma abbiamo anche delle condizioni che necessitano di misure straordinarie. Chi abita ad esempio all'interno del comune di Porto Tolle, il Porto Tolle non è un comune come altri comuni che hanno un centro storico forte con certe caratteristiche, è un insieme di paesi. Questo a volte in regione non lo sanno, quindi serve anche una conoscenza del territorio quando si governa una regione, per capire esattamente cosa implica un allontanamento dei servizi. Questo è fondamentale. E dopo anch'io sono d'accordo che sono ovviamente a favore di rinforzare il pubblico, non significa questo demonizzare il privato, ma il privato deve sapersi integrare con certe regole al pubblico.
Siamo quasi al termine del nostro appuntamento, ora chiedo a ciascuno dei nostri ospiti di fare un appello ai nostri ascoltatori ed elettori in 2 minuti e mezzo, partendo proprio da Elena Suman, perché ti dobbiamo votare. Prego.
C'è una cosa fondamentale che un cittadino, secondo noi, dovrebbe valutare prima di votare. Allora, votare ha un'estrema importanza, non è una scelta che si può fare all'ultimo minuto, è una scelta che va ponderata, e soprattutto quando si va a pensare ad eleggere qualcuno bisognerebbe minimo documentarsi. Lo dico a tutti: documentatevi, non limitatevi ad ascoltare le chiacchiere di periferia e a volte anche i social, la cattiva informazione, perché non è così che si fanno delle scelte politiche. La politica, piaccia o meno, sceglie la nostra vita, sceglie quello che ci promette il futuro. In questi vent'anni, in questi ultimi decenni, abbiamo visto un centrodestra come ha avuto cura del nostro territorio, tutto il Veneto, Polesine compreso. Mi affido al loro voto per il semplice motivo che di azioni errate ne sono state fatte un'infinità, dai servizi pubblici, la sanità in primis, e abbiamo perso tantissimo, soprattutto il Polesine, perché il Polesine ha una specificità territoriale di cui la regione non ha tenuto conto. Abbiamo perso servizi sociosanitari, li abbiamo non solo persi, ma siamo stati declassati, non c'è stato un interesse per quello che riguarda il sociale, non c'è stato un interesse non solo infrastrutturale, ma abbiamo visto dove sono stati investiti i fondi che hanno avuto modo di investire in tutti questi anni e come è andata a finire. Per cui mi appello all'attenzione dei cittadini perché scelgano con logica e con attenzione chi veramente è degno di poter andare all'interno di questo consiglio regionale.
Grazie Elena. Prego Diego, il tuo appello.
Ma io credo nel progetto di Lorenzoni e quindi penso che dopo 25 anni di governo di centrodestra regionale, di Galan e Zaia, sia possibile finalmente cambiare, immaginare un Veneto diverso, più giusto, più equo, più solidale, più attento alle disuguaglianze, più attento ad un'economia basata sulla ricerca, sul verde, sull'innovazione, cose che dobbiamo e possiamo costruire insieme. Dentro questo scenario il Polesine, come veniva detto, ha una situazione ancora più preoccupante, perché è un territorio che la regione negli anni purtroppo ha molto trascurato. Si diceva la sanità molto problematica e che ha subito, diciamo, anche alcuni tagli da parte del governo regionale, o le infrastrutture stesse, i servizi, ma pensiamo anche all'ambito della formazione, eccetera, eccetera. Quindi io penso ad un progetto di cambiamento vero e concreto, e per quanto mi riguarda, come candidato mi propongo, ecco, di poter rappresentare questa provincia, Venezia, sia come parte di governo o se sarà anche all'opposizione, con un'esperienza accumulata di amministratore, di figura pubblica e non solo, con la passione che mi ha sempre contraddistinto e con la volontà di rappresentare in regione veramente le istanze di questo territorio così straordinario che è il Polesine.
Grazie Diego. Prego Enrico.
Sì, la mia candidatura, come dicevo nel primo intervento, è una conseguenza, insomma, del mio percorso civico anche a livello comunale. Io penso che un politico debba riuscire a conciliare due aspetti. Il primo è quello della proposta, cioè cercare di trovare ovviamente delle soluzioni per risolvere i problemi che ogni cittadino affronta quotidianamente. E la seconda è quello di mantenere sempre la schiena dritta e di dire, soprattutto in difesa di un territorio come il nostro, come il Polesine, di dire sempre quello che è giusto dire, perché tante persone, secondo me, in passato non hanno sempre fatto questo. E io mi sento una persona determinata e coraggiosa che anche in passato ha dimostrato che quando c'era una battaglia da affrontare c'ero a fianco dei cittadini. E dopo, io sono in una fase di vita personale, mi devo sposare a breve, quindi per forza di cose il mio sguardo è proiettato al futuro. E quindi mi candido anche perché io voglio cercare di costruire un Veneto diverso da quello che osservo, un Veneto che sappia valorizzare le generazioni future e che sappia garantire determinati diritti alle generazioni future. I giovani che nasceranno qui in Polesine, come dicevo anche prima, devono godere degli stessi diritti di tutti gli altri cittadini del Veneto. Bisogna appunto spingere affinché siano portati servizi, bisogna che ci sia più efficienza in determinati ambiti. Ecco, quindi io voglio mettere tutto il mio impegno affinché il futuro del Veneto sia, il futuro della provincia di Rovigo soprattutto, sia un futuro diverso da quello attuale e soprattutto sia indirizzato verso la sostenibilità ambientale, perché è bene svilupparsi, ma bisogna anche sapere dove e quale percorso vogliamo, diciamo, utilizzare per svilupparci, per ottenere uno sviluppo economico.
Grazie Enrico. Il secondo appuntamento di Focus Speciale Lezioni finisce qui. Io ringrazio Elena Suman, ringrazio Diego Crivellari, ringrazio Enrico Bonato per essere stati con noi, ringrazio Walter Sigolo per la regia e agli amici di Radio Blu e Tu do appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.